Ritorniamo in diretta, dunque abbiamo al telefono Gianluca della redazione di InfoOut. Ciao, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Buongiorno, allora la InfoOut ha formulato attraverso una serie di articoli un giudizio più articolato sulle giornate di protesta iniziata il 9 dicembre, che marca una differenza di vedute, pone degli interrogativi senza farne l'apologia, questo è bene ribadirlo. Noi dal canto nostro esprimiamo una serie di riserve, ma insomma allo stesso tempo non solo sugli organizzatori, perché sarebbe troppo facile cavarsela così, ma soprattutto in merito alle richieste che attraversano queste proteste. Ma allo stesso modo però insomma crediamo sia il caso di chiederti quantomeno una valutazione innanzitutto sul contesto torinese, che ci sembra forse possa chiarire anche in parte, no, la lettura data da voi su queste giornate, Gianluca.
Sì, allora io intanto vi ringrazio per l'opportunità di intervenire in un contesto che diciamo non è quello torinese, no? Quindi non sono la radio e i contesti di Torino, ma per esempio di Roma, perché credo che questo sia estremamente necessario. E faccio anche altri due premesse polemiche, visto che sembra che tanti compagni in giro per l'Italia, invece di affidarsi o provare a capire le cose come vanno da voci che sono, diciamo, in situ nel contesto, attrezzano e formano loro informazioni su una foto di Repubblica o su delle dinamiche che poi si autoriproducono via mediaticamente, perché poi bisogna anche chiedersi qual è l'interesse di Repubblica, a quale immagine dare per esempio di una protesta come questa, che, come dicevi nell'introduzione, è estremamente complessa, articolata, contraddittoria, dove si vedono cose che piacciono poco e altre che invece ci muove, diciamo, un moto di empatia e vicinanza. Allora, da quello che noi possiamo vedere di quello che succede fuori è molto differente da quello che sta succedendo a Torino, nel senso che sicuramente i soggetti organizzatori e la composizione, diciamo, di partenza è quella lì che è stata identificata, tra virgolette, con i forconi, ma diciamo il mondo del lavoro autonomo, ma soprattutto mercatari, anche negozianti, gente di questo tipo qua. Però su Torino quello che è successo è che si è innestata su questa dimensione iniziale una dimensione più, mi viene definita autenticamente metropolitana, per cui diciamo la protesta, lo spazio che ha aperto e i soggetti che gli sono entrati dentro sono molto più vasti e molto più articolati. In particolar modo, per fare essere più chiari, c'è stato fin dal 9 e poi si è ripetuto ieri con le scuole superiori e di nuovo oggi una presenza giovanile, il primo giorno di studenti, diciamo, medi, qualche universitario e diciamo generico precariato, ma ragazzi delle periferie, per dirla tutta, ragazzi che magari hanno la loro identità soprattutto sul quartiere o lo stadio. Ieri sono entrati in questo scenario gli studenti medi, soprattutto degli istituti tecnici e delle professionali, e in molta maggioranza dalle periferie, e questa cosa si sta ripetendo oggi. Ovviamente la cosa che ha fatto tanto discutere è questa presenza dei tricolori, che ci sono, non così tanti quanto viene rappresentato. In qualche momento, in qualche situazione si trovano anche dei gruppetti che si capisce che sono più chiaramente organizzati, che sono poi quelli che fanno qualche saluto romano che poi viene ripreso e amplificato dai media, ma la dimensione è molto più generale, è molto più una dimensione, diciamo, di proletariato delle periferie che sta dentro questo contesto. E questo è quello che abbiamo visto in questi giorni. Abbiamo visto dei soggetti molto poco disciplinati, molto poco rovinati da anni di partiti di centrosinistra e di sindacati confederali che insegnano alla gente a starsene buona. E abbiamo visto soggetti che, insomma, rischiano continuamente, diciamo, di esplodere. La cosa che fa più ridere è vedere l'assoluta incapacità della Digos e della Questura a gestire questa situazione, soprattutto quella giovanile, dove, diciamo, le cose cambiano di momento in momento, le direzioni spesso non obbediscono a chissà quale, diciamo, obiettivo, cosa. Uno grida, dice andiamo alla regione e si va alla regione, un altro dice ma no, andiamo di là, andiamo a occupare Porta Nuova di là, e questo mette notevolmente in difficoltà, diciamo, la Questura torinese a gestire la situazione. Questo è quello che abbiamo visto, che stiamo seguendo e a cui stiamo partecipando, perché stiamo in questi blocchi perché ci sembra importante starci dentro, parlare con questa gente qua, che vede un'articolazione molto composita, sicuramente il livello più organizzato tra quelli che abbiamo visto noi, che mostra un effettivo livello di organizzazione, sono sicuramente il livello più degli ambulanti, dei mercatari, che hanno imposto anche con la forza la chiusura dei negozi e ieri in maniera veramente dura, ottenendola, la chiusura di diversi centri della grande distribuzione. Ieri si è riunito il Comitato per l'Ordine Pubblico di Torino, di Fassino, perché probabilmente sputtanato dall'incapacità di gestire la città come il sistema richiede. Crediamo che oggi quindi ci sarà una linea un po' più dura da questo lato. È stato sgomberato un presidio bivacco che era stato fatto al GAT, un centro della distribuzione alimentare, una specie di ortofrutta, e questa mattina hanno tentato anche di sgomberare Piazza Derna qua a Torino, di impedire che si formassero i blocchi. Poi adesso i blocchi sono ripartiti grazie soprattutto a queste presenze giovanili di studenti medi. Notizie ci dicono che ieri 7 persone sono state fermate e multate di 10.000 euro per blocco del traffico, e oggi continuano ad arrivare aggiornamenti anche qua in radio su un corteo di circa 2.000 persone che si sta muovendo di studenti per il centro, altri 200 che erano davanti a Porta Nuova, varie situazioni di blocco nella zona nord-nord-ovest della città, che è stata una di quelle più attiva dopo questa dimensione di autoattivazione soprattutto dei ragazzi, continua a riprodurre questi momenti di blocco delle rotonde. Queste sono un po' di impressioni e anche necessariamente di giudizi che mettiamo giù rispetto a quello che abbiamo visto in queste prime due giornate, due e mezza ormai, perché è già in pieno anche questa mattinata.
Senti, voi avete cercato di leggere questa situazione a partire dalla categoria della composizione di classe, no? Ecco, in questo momento di crisi economica, in cui quindi e peraltro in un contesto anche come quello torinese, che è ormai a forse poco della città costruita a misura della fabbrica fordista, in cui certamente permangono inalterati i rapporti di sfruttamento, ma forse si sono anche estesi, ma si tratta ormai di metropoli fortemente terziarizzate, eccetera. È anche vero però che le categorie sociali esposte a questo scivolamento tendono spesso a rifarsi anche su chi sta sotto di loro. Cioè il malcontento di chi ha perso anche una serie di privilegi storicamente non si orienta in senso progressista. Questo è comunque un problema con cui fare i conti, no?
Certo che è un problema con fare i conti, però qua la domanda va girata. Noi cosa facciamo? Stiamo a guardare e lasciamo che questa cosa venga risucchiata dentro una dimensione del genere? È un terreno estremamente contraddittorio e scivoloso. Però quello che possiamo dire da quello che si è visto finora, qua sicuramente non è gente che parte da grandi discorsi generali o di sistema, sta molto sulla pancia e sui loro interessi, che non sono più confortati e soddisfatti dalle classi politiche che magari fino a ieri hanno votato. E dicono sostanzialmente delle parole in cui però poi si riconoscono altri strati, no? Magari più proletarizzati, ancora di loro, sottoproletari, eccetera, che sono la colpa delle banche, la colpa dei politici, la colpa ed Equitalia, sono tutti uguali, eccetera, eccetera. E questo è sostanzialmente il nucleo forte della retorica che ci sta lì intorno. Però sono state dette cose molto, molto scorrette in questi giorni, molto parziali, molto coi salami, con le fette di salame sugli occhi, da tanti siti di compagni che non stanno a Torino e che non hanno neanche dei corrispondenti seri che fanno lo sforzo di andare a vedere le cose come stanno. Questo lo devo dire perché mi ha fatto veramente incazzare leggere certi commenti su Contropiano, certe letture che vengono date su altri siti, perché non corrispondono semplicemente alla realtà. Nel corteo degli ambulanti del 9 dicembre, partito da Porta Palazzo, c'erano più di 100 arabi, perché ci sono anche loro tra i mercatari. In questa composizione di ragazzi è piena di seconde generazioni, e magari questi ragazzi hanno loro in mano il tricolore, da uno di questi furgoni che era pieno di tricolori, dopo tutto un discorso, dopo l'inno italiano, tutti che se lo cantano eccetera, interviene un ragazzo senegalese ed è stato applaudito da tutti. Questa è la dimensione che abbiamo visto in questi giorni e che chiederemmo almeno che si partisse a ragionare, a fare i commenti da qui e non da dei preconcetti o da, diciamo, anche una lettura, diciamo, estremamente rigida di quella che è la composizione di classe oggi, perché non credo che il commerciante oggi o il piccolo commerciante sia uguale a 20-30 anni fa. Non si può parlare di media borghesia con una rigidità di definizione come viene fatta, perché si tirano fuori due pagine di Marx, ma bisognerebbe anche andare ad analizzare cosa ne è di una composizione che è piena di ideologie di merda, che oggi non ce la fa più a campare perché è stritolata, diciamo, da Betasse, da Equitalia, che di fatto sono dei paraproletari, non saprei come definirli, che in più ci hanno tutto questo discorso anche dell'accollo, del rischio individuale, eccetera, eccetera. Tutto questo dentro un'ideologia, ripeto, di merda, profondamente lavorista, del valore del lavoro, del valore del lavoro come questione, diciamo, anche individuale. Questa non è gente che si muove, diciamo, su discorsi di solidarietà più generale, eccetera, si muove sull'oro, e poi oggi in qualche modo però è costretta a incrociare anche qualcos'altro e a chiedere l'aiuto di altri. E questo mi sembra che sono dei punti piuttosto che non dovremmo lasciare, non dovremmo abbandonare e dovremmo cogliere per quello che sono in tutta la loro complessità, cercando di starci dentro. Questo è un po' il senso delle nostre letture e del nostro così timido agire, perché non è, cioè, è veramente una cosa che ti eccede da tutte le parti, però ci sembra che, insomma, questo dovrebbe essere un po' l'atteggiamento di compagni laddove è possibile. Qua ci sembra possibile in questo momento.
Senti, l'ultima questione, Gianluca, anche perché sappiamo che vai abbastanza di corsa, non è passato inosservato anche l'intervento di Perino al convegno che c'è stato qualche giorno fa in Valle, il che, te lo chiedo, questo farebbe anche un po' pensare al fatto che magari in quel contesto anche l'eco della lotta No TAV, diciamo, come spinta, no, a come dire, rifiutare una serie di imposizioni, possa comunque influenzare, magari molto parzialmente, ma insomma un minimo, questo tipo di proteste, e anche forse l'atteggiamento dei compagni e delle compagne che si trovano lì, in quel contesto. E dall'altra ti volevo chiedere invece se credi che a questo punto sia o meno il caso di cercare un'interlocuzione anche al di là, con queste categorie sociali, proprio considerato anche il tono corporativo di una serie di richieste, di, diciamo, incontrarle anche su un terreno che non è semplicemente quello della piazza, laddove probabile, forse, non lo so, ce lo chiediamo, si può esercitare una pressione che poi va a vantaggio degli organizzatori, e quindi anche lì c'è bisogno di capire quanto è spontaneo o meno quello che sta succedendo anche nella piazza di Torino.
Allora, vabbè, rispetto alla prima cosa che hai detto, non saprei dire che tipo di influenza può aver avuto il discorso di Perino, nel senso che secondo me qua c'è tanta gente che magari il TAV ne sa più o meno, o non ne sa niente, o sa che sono dei ladri che vogliono rubarsi i soldi, o pensa invece che sono degli esauriti o che sono infiltrati. Cioè, penso che ci sia uno spettro di... Credo che il discorso di Perino sia stato di una lucidità estrema e che conferma... Io sono molto, diciamo, sbilanciato su questa, l'estrema intelligenza politica di questo compagno della Valle, perché comunque è capace a leggere i fenomeni sociali per quello che sono, e chiedeva, diciamo, andiamoci piano nel cominciare a bollare queste cose, perché non possiamo pensare che siamo gli unici che stanno subendo qualcosa. Altri lo faranno e si ribelleranno con altre forme che magari non coincidono proprio con le nostre. Sull'altra domanda che facevi, non saprei, è una domanda molto difficile, nel senso, a me mi interessano nel momento in cui lottano questi e in cui le ragioni, le istanze, quello che dicono non è completamente già sussunto dentro una dimensione che mi è nemica, ma c'è uno spazio su cui qualcosa si può fare. In quel momento mi interessano e credo che ci si debba confrontare, cercare di relazionare con tutte le difficoltà del caso. Quando non lottano, non lo so, sono poi solo dei soggetti, una composizione molto egoista. Nei momenti in cui lotta ci incontro con qualcos'altro e c'è un mettersi, diciamo, con qualche forma di conflitto, cioè è sottoposto comunque a una pressione di modificazione, di cambiamento anche della propria soggettività. E allora lì mi interessa, e mi interessa perché sta mettendo in difficoltà la città e la sua gestione, questo mi interessa. Poi se tanta gente si scandalizza perché si obbligano i negozi a essere chiusi o si obbliga la grande distribuzione a chiudere anche con la forza, mi chiedo cosa sono i picchetti, cosa sono gli scioperi. Qua c'è troppa sinistra che è stata, come dire, disciplinata alla legalità, alle buone maniere, e non sa più leggere quel conflitto per quello che è quando viene fuori, e tante volte purtroppo viene fuori non da noi, non dai mondi che frequentiamo, a cui apparteniamo, ma da altri che ci appaiono sotto un carattere un po' mostruoso.
Va bene Gianluca, ti ringraziamo per essere intervenuto, insomma il dibattito è in costruzione, vediamo un po' quello che esce fuori, anche valutando, no, quello che accadrà nelle prossime certo. giornate ovviamente, e per il momento grazie e a presto.
Grazie a voi, ciao.
Ciao. And equality, lyrics of what is going on in our society. In my style, check the vibe, check the music, check the groove. Talking facts, talking live, like a reader of the news. Tell a joke, make you laugh.